Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Questa notte ti offre
la matematica al cinema.
Buonanotte micioni, scusate, un'altra trasmissione, radio, cine, ascoltatori. Questa sera abbiamo cambiato d'orario, nazional popolarmente scelto, e cambiamo anche un po' i toni della trasmissione. Per esempio, lo sapevi che cambia totalmente? Infatti ci sarà il teorema di Pitagora confutato da Giacobbo. La relazione tra i lati del triangolo è euclidea o incestuosa?
Il pi greco esisteva già ai tempi della Mesopotamia? E se sì, allora perché si chiama greco? Questi ed altri misteri solo a Radiovisioni, il cinema ad ascoltare. Ma prima di affrontare questi scottanti temi di attualità, mia cara collega, io direi di parlare un po', di anticipare i film di cui ci occuperemo questa sera.
Come vi diletteremo questa sera? Per primo con la geniale schizofrenia di John Nash, il genio dei numeri di Ron Howard, A Beautiful Mind.
Ma lo sapete quanto pesa l'anima? Secondo capitolo della meravigliosa trilogia di Iñárritu.
E poi il meraviglioso Matt Damon e il genio ribelle.
Un applauso alla conduttrice!
Vabbè. Ho le mestruazioni, lasciatemi stare.
Matt Damon!
E dopo Matt Damon passiamo ad un altro genio tutto italiano, Federico Fellini, con il suo 8 e mezzo, il film più omaggiato e remakeato della storia del cinema.
Ma anche i nostri ometti questa settimana avranno la possibilità di parlare, perché Radiovisioni è anche cresciuto nel tempo e nello spazio, e quindi è stato concesso anche a loro un breve spazio all'interno di questa trasmissione. Di che cosa ci parlerete?
Allora, innanzitutto io non vedo maschi in studio, cara.
Bravo, hai ragione, mi raccomando, mantenere sempre la propria identità di genere.
Io vi parlerò di una grande chicca del 1986, un film che ha fatto la storia del cinema, a proposito di numeri, 7 kg in 7 giorni.
E invece io, rimanendo sempre con il numero delle meraviglie del mondo, cioè il 7, 7 spose per 7 fratelli, un musical d'altri tempi.
Prontissimi per affrontare questo viaggio cinematografico? Quale preferisci di film matematici tra quelli appena citati? Dillo a diretta@radiofonica.com. E ora ci ascoltiamo una prima canzone, anche questa matematica.
Non è chiaro se ci sei, sei borghese, arrenditi. Gli architetti sono qua, hanno in mano la città. Cambia rotta, cambia stile, scopri l'anno bisestile, è volgare il tuo naspare, sai. Squarcia favole, ti illudi come notte fra le nubi. Questo è l'1996.
Stile, è volgare il mio naspare.
Volevo parlare di perdita, assuefazione, amore, colpa, coincidenza, di vendetta, d'obbligo, della fede, della speranza e della redenzione. Nessuno è semplicemente buono o cattivo, questo ha spiegato Iñárritu. Tutti noi galleggiamo in un immenso universo di circostanze e così mi piace mostrare la debolezza e la forza dei miei personaggi, senza giudicarli, perché solo allora essi riescono a rivelare la propria condizione umana. E sta parlando proprio di 21 grammi.
21 grammi che è il peso dell'anima. Infatti, alla fine del film, Paul Rivers, alias Sean Penn, premiato a Venezia per la sua splendida interpretazione in questo film, dice: che abbiate paura o meno della morte, quel momento arriverà e il vostro corpo peserà 21 grammi in meno. Quei 21 grammi sono il peso dell'anima di una persona e quel peso viene portato da coloro che sopravvivono. E appunto, i tre sopravvissuti, i tre personaggi che si incontreranno in questo film sono Jack, Benicio del Toro, che è un ex detenuto che convertitosi alla fede cattolica, che accidentalmente il giorno del suo compleanno uccide un padre e le sue bambine. Paul, che è appunto Sean Penn, un professore malato di cuore, in crisi con la moglie e che se non troverà un cuore, appunto morirà nel giro di un mese. E Christina Peck, Naomi Watts, una giovane donna a cui viene strappata la sua famiglia, appunto a causa dell'incidente automobilistico di cui Jack, Benicio del Toro, è il fautore, l'autore. Più o meno indiretto.
Che poi diventerà a un certo punto estremamente cattolico, un po' come noi stasera, che come ci ricorda Rosy B ci siamo autocensurati sull'inizio di questa meravigliosa canzone degli After Hour, ma l'abbiamo fatto perché noi amiamo il Signore, siamo cristiani con il cuore.
Ebbene sì, molteplici sono i temi di questo film, appunto a partire dal fanatismo religioso che si rispecchia negli innumerevoli tatuaggi di Benicio del Toro, l'inseminazione artificiale, le crisi matrimoniali, l'aborto, la donazione di organi, la morte, che è appunto il cardine di questo film. I tre personaggi si incontreranno accidentalmente, le loro vite nel corso del film si intrecceranno in un modo o nell'altro. È un film dall'intreccio complicatissimo, infatti abbiamo dei flash forwards, dei flashbacks, e che più ne ha più ne metta, tanto che è stato criticato appunto per questa trama un po' ingarbugliata. Però ciò che c'è di più vero nel film sono i tre personaggi, tutti dotati di una loro drammaticità, al confine tra la vita e la morte, tra la fede religiosa e la disperazione più totale, e le tre meravigliose e magnifiche interpretazioni appunto degli attori: Benicio del Toro, Naomi Watts e Sean Penn.
E per una meravigliosa regia di Iñárritu, che stupisce dopo Amores Perros, che secondo me già era bellissimo, per poi stupirci ancora con Babel.
Sì, appunto, che questa è chiamata anche da Iñárritu la trilogia sulla morte. Infatti sono tre film fortissimi, tre film estremamente drammatici e tre film dove la vera e propria protagonista è la morte, e il confine labilissimo che c'è appunto tra la vita e la morte.
Questo film secondo me rappresenta la punta più alta di questa trilogia di Iñárritu, ma è una cosa personalissima, è quello che io penso di questi tre film, è quello che sicuramente mi ha colpito di più, anche appunto per questa costruzione, come hai detto tu prima, che va avanti e indietro e che quasi non ti fa afferrare quello che sta succedendo. Si capisce cosa vuole, dove vuole arrivare il film e come sono legati i personaggi tra loro solo dopo questa scena.
Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso, nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi? Quanto se ne va con loro? si guadagna.
E questo era appunto solamente un pezzo tratto da 21 grammi che, se non avete visto, vi consigliamo di vedere. Io partirei subito col radiovisionometro per 21 grammi.
La sfida dei film matematici si apre con assolutamente un capolavoro eccelso della storia cinematografica, al quale io do 4 stelle e mezzo. Vabbè, è un cast stratosferico,
cast
per una regia meravigliosa e per una storia strappalacrime.
Grande cast, buona regia, però 3+.
Io adoro tutti e tre i film, i tre lungometraggi di Iñárritu, quindi dico 5, anche per l'aiuto montaggio, che è stato spettacolare.
Di Mattia Ponzi?
Sì, 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 assolutamente. Dell'Alce di...
Into the Wild, di certo.
Sean Penn, l'amico di Sean Penn. Io do 4 a 21 grammi e 5 alla trilogia e 5 a Sean Penn.
E dopo aver concluso questo primo spazio dedicato alla matematica, al cinema, partiamo con Lo sapevi ca?
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Andiamo. In effetti siamo pochi qui. Vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, è tutta lì la questione. Guarda, ascolta, inginocchiati, prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale...
Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
E lo sapevi che questo film è stato diretto da Terry Gilliam? C'è Brad Pitt, Bruce Willis e tanti altri ancora. Nel prossimo spazio, se nessuno di voi su MSN lo indovinerà, ve lo sveleremo noi. A proposito di MSN, Mattia.
E a proposito di Thomas Millian, c'è...
ah no, ho paura.
Terry Gilliam,
Thomas Millian.
Paura ha messo. No, apriamo subito questo spazio di MSN, ma prima volevo fare un appello. Chiunque si trovi nelle vicinanze di Ponte San Giovanni ci porti una birra, perché qui è finita e io ho una crisi di astinenza. Comunque,
drogato.
MSN. Allora, c'è Eddie che dice, tra i 4 film che avevamo sull'evento di Facebook, c'è cioè Beautiful Mind... E poi che altro c'era? 21 grammi, 8 e mezzo, Will Hunting, eccetera. Dice, mi è piaciuto, è Beautiful Mind perché è anche l'unico tra questi che ho visto.
Okay.
E comunque dice,
giusto.
Oltre a quello, perché non si capisce fino quasi alla fine da che parte stare. In pratica non capisci che ha allucinazioni perché tu, spettatore, vedi con i suoi occhi. Sei nel suo cervello, quindi diciamo che ad Eddie è piaciuto soprattutto il punto di vista,
diciamo,
della,
che poi
della
dopo,
narrazione.
Eddie, ti spiegheremo quali sono in realtà gli escamotage che Ron Howard ha utilizzato per far sì che lo spettatore potesse capire sin da principio, non conoscendo magari la storia vera di John Nash, ma più tardi nella serata lo diremo.
Mentre c'è Chris che io sto cercando di convincere a non abbandonarci perché ha detto che vuole andare a letto, ma noi ti faremo vivere una notte insonne. E ci dice, non ho visto nessuno dei film che avete nominato, anche lui, e però ci dice, in tema di matematica al cinema io preferisco 300, con la famosissima citazione Questa è Sparta, e, oppure 2012, un film che fa venire molti dubbi su quello che i nostri governi ci possono nascondere per non allarmare, e in gran segreto salvare solo chi se lo potrà permettere. Poi dice, salutami con la voce dall'accento sardo che io adoro, facendo un emoticon con Homer Simpson che sbava.
Oh mio Dio.
Dico soltanto ciao, emoticon si chiamano.
Ma che nessuno di loro ha indovinato l'indizio prima dell'audio? Nessuno ha dato idee, nessuno ancora
ancora ha indovinato, e fra poco diremo anche le risposte alla nostra domanda della settimana di Nicolas, e Simona, Martina ed altri.
Prima ci ascoltiamo il Radiohead. Lo sapevi che 2 più 2 fa 5?
Such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever. We're two and two. Always makes a five.
Quelli che hanno indovinato il nostro quiz. Chi ha vinto?
Allora, ha vinto Edoardo, perché ha risposto, era l'esercito del 12 scimmie, ha risposto alle 20 e 30 e 52 secondi, alle 22, scusate, alle 22 e 30 e 52 secondi, mentre Rosy Betty ha risposto alle 22 e 31, quindi 31 precisi, no? Per 8 secondi il titolo più veloce.
Bravo, hai vinto uno spogliarello di Riccardo e Mattia. Domani te li mandiamo in un pacco con un fiocco grande sopra e un perizoma leopardato.
Ne sarà molto felice, immagino.
Perfetto, e violeremo la Convenzione di Ginevra, tra l'altro per la terza volta questo mese facendo questo atto. Ma io voglio parlarvi invece, voglio levarmi da questo ruolo abbastanza opprimente di MSNatore e voglio parlarvi di un film che io ho visto poco tempo fa e che non credo sia mai andata in televisione, ma prima vi do questo indizio, anche se è molto facile, capirete sicuramente
perché l'avete visto tutti.
Avanti il bambino.
Mi chiamo Paolo Fabris.
Cammina, non discutere.
Pesiamo il frugoletto. 83 e 500.
83 e 530.
Ma è un chilo più di ieri.
Vigliacco! Pagliaccio!
Calma, calma!
Buffone!
Truffatore!
Silenzio!
Per cortesia, non siamo allo stadio, eh?
È una vergogna!
Faccio! Ma che modi, figliuolo!
Non ci fate fischia più, c'avemo la pressione a zero, non gliela famo più!
Tu sei un delinquente! Tu mi vuoi squalificare professionalmente, tu mangi! Tu hai dell'altra.
Meraviglioso, meraviglioso. Che film sarà?
Allora, stiamo parlando di un film che ha lasciato veramente una traccia nella storia del cinema mondiale. Dopo Citizen Kane, credo che sia il film più significativo della storia del cinema. Parliamo di 7 kg in 7 giorni, il migliore esordio della storia del cinema, come è stato appunto definito. Esordio e capolavoro del 1986 di Luca Verdone, che merita assolutamente di fare regista, in quanto non è per niente raccomandato. È imparentato praticamente con tutto il cinepanettone. È il fratello di Carlo Verdone, cognato di Christian De Sica e zio di Brando De Sica.
Mio Dio, che albero genealogico.
I protagonisti, appunto, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, sono Alfio e Silvano, che sono due medici falliti e neanche tanto competenti, che appunto decidono di aprire una casa di cura per obesi sperando di diventare ricchi. Si susseguono dunque nella trama molto complessa del film, che all'inizio non si capisce, degli allenamenti sfibranti, ginnastica, piatti vuoti, una severissima dieta per i 15 ciccioni, tra cui avete sentito appunto Sora Lella. Ovviamente, come già saprete, questa teoria scientifica alla base di questa clinica è assolutamente inventata, e poi il grandissimo Paolone, cioè il bambino obeso che mangia di nascosto, convincerà Pozzetto e Verdone ad aprire una trattoria. Sono due le citazioni citate dal Merenghetti come appunto significative della storia del cinema. Una è quella di Alfio, che descrive l'analisi di un paziente affermando appunto azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose, complimenti. E l'altra di Silvano, che invece è più nazional popolare e che ha fatto scuola soprattutto nelle varie vacanze di Natale, ti farò dimagrire a calci nel culo, appunto indirizzato da Silvano allo stesso Paolone, che è il bambino più odioso del cinema dopo McLean Culkin. La critica lo definisce, parlando seriamente, un prolisso film comico di taglio barzellettistico, e diciamo che io lo definisco un capolavoro indicativo della decadenza culturale iniziata negli anni Ottanta e che sembra non abbia più fine, insomma.
Infatti ricordiamo che è stato appunto per questa decadenza che ha portato con sé nominato anche in Videocracy.
Sì, appunto, assolutamente. L'ultima nota è che questo capolavoro è stato poi seguito da parte di altri due grandi film della saga di Luca Verdone, cioè La Bocca e Il Miracolo di Santo Ronzo.
Quasi quanto la trilogia della morte di Ignari. Siamo là a livelli, eh? Diciamo, più o meno. Io direi a questo punto radiovisionometro, Mattia.
Radiovisionometro, io direi 4 per l'interpretazione di Paolone. Il mitico Paolone, che ricordiamo ha vinto 2 Oscar.
Arianna?
Io non posso votare perché questo film non può essere classificato, mi dispiace. Non
quanto
voto.
Sono snob queste conduttrici. Sì,
sì. Anch'io mi astengo dalla votazione.
È troppo bello, è troppo di una qualità superiore. Quindi non può ricevere un voto da noi comuni
mortali. Un applauso. Bellissimo. Riccardo?
3,5, ovvio, è una delle pietre miliari di Rai 3 questi.
E quindi proprio per omaggiare Paolone ritorniamo anche noi un po' bambini. E prima però qualcuno di MSN ha detto qualcosa.
No,
forse.
L'unica nota ha indovinato Elisa, 7 kg in 7 giorni.
Ha indovinato subito, ho sentito la... Complimenti Elisa.
Prima che mandassimo, proprio ha indovinato, evidentemente mi conosce perché...
Complimenti vivissimi e ci ascoltiamo 1, 2, 3 stella.
Oggi non aggiorno per chissà quale fastidio. Oggi non mi accetto per chissà quale vanità. Vedo nuvole, un po' di nuvole. senti che sapore che ti dà la vita. E che bocca amara che ti lascia l'avidità. Uno, due, tre stella ti muove, sei perduto, comincia da capo, chi ha avuto, ha avuto. Uno, due, tre stella ti muove, sei perduto, comincia da capo, chi ha avuto, ha avuto.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Passiamo a un altro servizio. Oh, mille scuse.
E chi è questo giornalista che impazzisce durante una diretta del giornale controllato dalle mani malvagie di un dio? Indovinate questo film oppure questo che viene dopo?
Tutto per niente, io! Questo pene morto!
Oddio!
No! No, mi lascia quel catetere! Il nome di Dio!
Morto!
Ilai, io non... Questo era il secondo indizio per il terzo film da indovinare questa sera. Tom Cruise è il protagonista. Parliamo di un momento storico per gli Stati Uniti d'America. Il film è di Oliver Stone.
Ed è proprio il protagonista ad avere il pene morto, peraltro. Poi chissà, chissà, forse sarà quello il motivo per il quale Nicole ha lasciato tutto questo a Lo sapevi che... Ma passiamo a torniamo a parlare di cose serie, basta. E quindi ritorniamo al nostro Eddie e ritorniamo a Beautiful Mind, un secondo me grandissimo capolavoro di Ron Howard, che però si distacca parzialmente, sostanzialmente, dalla vita poi reale di John Nash, che viene rappresentato invece in maniera più lineare dal film Il genio dei numeri, che io consiglio assolutamente a tutti perché è meraviglioso. Comunque il film ha una carica emotiva non indifferente. Ci racconta la storia di questo 19enne nel 1947, talentuoso matematico, che ha solo due amici: il suo compagno di stanza e le formule matematiche. Questo compagno di stanza, che si chiama Charles, è in realtà una proiezione della sua mente. Infatti ha una nipotina, anch'essa proiezione della sua mente. Come facciamo, Eddie, a capire che tutto ciò vive nella mente di John Nash e che siamo trattando di un uomo che è schizofrenico e paranoico piuttosto che una persona normale, perché Ron Howard ci dà degli indizi, seppellisce degli indizi in tutto il film. Uno per esempio è che Charles non si presenta mai né agli amici né alla ragazza di John, seppur quest'ultimo continui sempre a parlare di lui, come se realmente esistesse. Per esempio questo è quello che emerge tra un dialogo tra Alicia e il dottor Rosen, che è lo psicologo di Nash. Un altro degli indizi
è che la prima volta che Parcher e Nash si avvicinano ad una guardia di sorveglianza, Nash si rivolge a Parcher come se realmente fosse presente, ma l'agente chiede i documenti solamente a Nash, ignorando completamente Parcher.
Poi, quando Parcher accompagna per la prima volta John alla base segreta, il matematico dice: mi avevano detto che questi capannoni erano abbandonati. Dopodiché John decifra il messaggio e, vedendo dalla finestra Parcher, chiede al comandante chi è quella figura grigia e nessuno gli risponde.
E poi un altro indizio che probabilmente è più visibile rispetto agli altri è il fatto che la nipotina di Charles corre in mezzo ai piccioni e questi non si spostano. Appunto il segno che la bimba esiste solo nella mente di John.
Un altro relativo alla nipote, questi sono sì quelli più emblematici, è quando vediamo che il nostro John Nash va avanti con l'età, si sposa, avrà una figlia anche lui, cioè passa dagli studi superiori fino a diventare un vero e proprio matematico acclamato, vincerà anche il Nobel per l'economia, e questa bambina ha sempre la stessa età.
Esattamente, quindi è anche un segnale che, di cui lo stesso Nash si rende conto in un modo o nell'altro, e appunto che gli farà comprendere di avere qualche problema.
Esattamente, la cosa dove sta la bellezza di questo film e forse la bellezza anche della vita di questa persona, che sembra proprio prestarsi ad essere narrata in una forma artistica come un romanzo o un film, nel fatto che lui dalla schizofrenia non si guarisce, lui per anni sarà spostato di manicomio in manicomio, in cliniche, e sarà oggetto di cure terribili, perché ai tempi si curava la schizofrenia, si tentava di curarla attraverso l'elettroshock, ma anche riportando i pazienti in coma, cercando di uccidere quelle cellule del cervello che loro ritenevano sbagliate in un certo qual senso, e quindi verrà sottoposto veramente a cure atroci e capirà da solo in realtà qual è il suo vero problema. E nel finale del film abbiamo una scena secondo me epica, che mette i brividi, perché lui vede le sue allucinazioni, loro ci sono, e nella mente ripercorre proprio questo, capisce quanto è malato e le ignora. Cioè lui vivrà per tutta la vita con Punker, come cacchio si chiama, la sua nipotina accanto, ma smetterà di dargli peso.
Appunto imparerà a convivere con la sua malattia, con le sue allucinazioni, riuscendo ad essere padrone della propria mente dissociata, e vivendo in parte anche un'esistenza dissociata, rendendosi conto di quelle che erano le sue percezioni e quella che era la realtà.
Ricordiamo che è importante, sì, perché durante la Guerra Fredda, già solo a 19 anni, venne chiamato per decifrare i codici dell'esercito, e molte delle sue teorie sono state poi riapplicate sia in economia ma anche in campo militare. Quindi una persona che ha cambiato le sorti dell'umanità, in bene o in male, non lo sappiamo. Mattia.
Quasi come Nobel. Allora, a proposito di A Beautiful Mind, collegamento ipertestuale, perché Elisa su MSN ci segnala un film che io non so se conoscete, ma che comunque si ricollega a Beautiful Mind, perché diciamo un po' come se fosse A Beautiful Mind italiano. Non sto parlando di Un pensiero bellissimo, che è un film bellissimo con Nino D'Angelo.
Ma tu conosci solo questi? Cioè, Mattia, vai avanti.
No, ma sto parlando di un film del 92 di Mario Martone che si chiama Morte di un matematico napoletano.
Ah, sì,
okay?
Io lo conosco.
Che si rifà una storia vera, quella del matematico Renato Cacioppoli, che è anche il nipote di Bakunin.
Sì.
Che si iscrive appunto al PC e poi nella vecchiaia si allontana da tutto e da tutti, disilluso ovviamente dalla politica. Chissà Cacioppoli, se fosse nato adesso, forse si sarebbe sparato comunque. E insomma, un film biografico su una persona molto particolare che muore comunque suicida e alcolizzato. fortunato lui.
A Ciberbolina.
Ok, e niente, ero rimasto in sospeso soltanto con Nicolas, quindi glielo devo. E ci dice che comunque a lui è piaciuto tra i film della Wanda questa settimana Beautiful Mind, perché è l'unico che ha visto tra quelli che proponiamo, e perché dice Crow recita bene, per il resto il film non è un granché. E poi da bravo Provolaus manda i saluti alle donnine della diretta.
Non è un Provolaus, io lo saluto con tanto affetto perché Nicolas ci ascolta dalla Grecia.
Hai capito, Radiovisioni fa ascolti intercontinentali.
Ci ascolta già da diverso tempo dalla Grecia, si collega apposta per noi e quindi è un nostro fan accanito.
Perfetto, in questo momento sta bruciando cassonetti, come tutti in Grecia ultimamente.
Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti fino adesso e che interverranno. Non nessuno ha capito i film di prima, in uno c'è Dio e ci sono dei numeri. Ah sì.
Ho già i vincitori.
Oh, beh, mi raccomando.
È importantissimo.
Ho già i vincitori mentre mi minacciano di spararmi alle ascelle, perché ovviamente qui ci sono 46 gradi in questo studio. E ho capito, ho i vincitori, mi fate impappinare. Ho i vincitori, allora Edoardo ha indovinato
di nuovo,
nato il 4 luglio.
Edoardo è un
grande,
campione,
bravissimo.
Però attenzione,
era per intenditori proprio.
Nato il 4 luglio, ma attenzione perché è stato bruciato sul tempo per qualche secondo da Giulia, che sulla nostra chat di Radiofonica ha indovinato una settimana da Dio per prima e secondo sempre Edoardo.
Quindi non è stato bruciato perché sono due film diversi, sai, mantenerono.
No, è stato bruciato perché Edoardo è arrivato secondo e Giulia è arrivata prima.
Ma sono due film diversi.
Certo.
Ah.
Hanno ruoli scambiati. Okay. Michela, primo...
ho capito benissimo.
Capito. Poi ti facciamo i disegni durante la pausa canzone.
Perfetto. E adesso, prima del radiovisionometro su questo film, forse l'unico veramente matematico, no, ce ne sarà un altro poi, della serata ce ne ascoltiamo un pezzetto.
Forse vuoi offrirmi qualcosa da bere?
Io non so di preciso cosa si richieda che io dica per poter avere un rapporto sessuale con te. Ma non potremmo supporre che io l'abbia detto. Essenzialmente parliamo di uno scambio di sostanze fluide. Quindi non potremmo passare direttamente al sesso.
Oh, quanto sei dolce.
Bellissimo, abbiamo scelto una delle parti più emblematiche proprio del film, forse l'unica risata che ti tira fuori.
Era colazione da Tiffany, no?
Sì, era colazione da Tiffany. E devi dire qualcos'altro tu, devi aggiungere qualcosa, caro Mattia, visto che ormai è diventata Radio Mattia.
Andate a cagare, io ci sono c'è tante interazioni su MSN, quindi aggiungo salutando Simona, che è una nostra un'altra affezionata ascoltatrice, che ci dice che, ritornando a prima, che 21 grammi è veramente bello, tanto bello quanto lancinante. Poi ci dice che, a proposito del cambio d'orario, posso cambiare il voto e scegliere, perché ricordiamoci il quiz, poi lo ricorderanno dopo le nostre radiovisionarie, posso cambiare il voto e scegliere il momento in cui le mie concubine non decidono di vedersi un film in streaming perché non mi permettono di ascoltarvi. Ok,
maledette,
saranno mandate
ai lavori forzati
in esilio a Sant'Elena. E poi aggiunge: potete dire in diretta che mangano il mio mito, anche il nostro.
Ok, e salutiamo, prima della pausa musicale, Katia, che ci sta ascoltando e che scrive sulla chat di Facebook. Invece abbiamo 77 chat aperte e ora ci sono in negrita.
We'll be right back.
fondi elettrici, mentre il cuore succhia adrenalina. E i vegetali osservano i fantasmi sulle nostre vite, che non saranno mai più come prima, come prima.
Ci tenete tanto a quelle ragazze, muovetevi, sposatele.
Certo, le sposiamo, facile a dirsi.
Non ce lo permetterebbero neanche fra 100 anni. Fate come i romani con le sibilline, o sabine, o come diavolo si chiamavano. I romani erano nelle vostre condizioni, colonizzavano nuove terre, le donne erano scarse come qui. E giù in città c'erano le sabine. I romani che fanno? Vanno a prenderle e se le portano via. Se non siete all'altezza di quei romani, non siete più miei fratelli. Certo, oggi sono tempi in cui si ha timor di Dio. Dovrete rapire anche un pastore.
Di, questa faccenda è successa quando io ero piccolo, vero?
No, no, è stato secoli fa. C'è qui, nel libro di Milly.
Oh, libri.
Ma questa è storia. È successo sul serio.
Tell you about them sobbing women who lived in the Roman days. It seems that they all went swimming while their men was off to graze. Well, a Roman troop was riding by and saw them in their mio my so they...
Oh, io vi porto, come al solito, in atmosfere di altri tempi.
Paura!
Vero?
Che romanticone!
Questo è
il Romantic One,
un film precisamente del 1954. E si tira 7 spose per 7 fratelli, perché c'è un numero, anzi due numeri nel titolo, e quindi, visto che era una puntata dedicata ai numeri, poteva essere un film adatto. Perché questo film? Perché lo vede sempre mio nonno, e quindi quando mi ha detto un film con i numeri ho pensato a quello. La storia è abbastanza semplice, un classico, una classica commedia musicale degli anni 50.
Meraviglioso.
Ci sono questi 7 fratelli che vivono sulle montagne di un meglio specificato villaggio dell'Oregon, i fratelli Pontipì. Sono tutti giovani, non falegnami, come si dice? Quelli che abbattono gli alberi, come si chiamano?
Taglialegna,
giustamente.
Eroe di tutta la foresta, con l'ascia in man si sente un re. Indovina la citazione aulica che ho appena fatto, dove la fanno questa canzone?
Va bene, ritorniamo bassi di nuovo. Praticamente Adamo, che è il fratello maggiore, va in città e sposa Milly. Però non sa quella bella povera Milly che viene praticamente portata a fare da cameriera a tutti quanti i fratelli. Quindi lei si ritrova insieme a altri 7 maschioni che non hanno mai visto una donna in vita loro, perché cresciuti da soli, senza genitori. E lei deve
atmosfere
fare da mangiare.
Ardenti.
Sì, giustamente.
Ardenti. Direbbero a Perugia.
E lei a un certo punto inizia a fare uno sciopero. Quindi smette di fare i servizi da domestica, tutto quanto, tutte queste cose. E i fratelli, come abbiamo sentito anche nel pezzo prima, iniziano ad avere dei fulgori, delle sensazioni. Si sentono un po' attratti da altre donne del villaggio, del paese, dove però loro non sono minimamente accettati. Ogni volta che vanno vengono sempre trattati tipo i classici contadini che arrivano, e quindi bistrattati.
Ormoni e feromoni che escono fuori dallo schermo con questo film.
Sì, finché lui non li convince, come abbiamo sentito nel pezzo, a fare come i romani, a rapire altre 6 donne, a portarsele su nella baita in campagna, e poi una volta che si sta lì si vede quel che succede.
Vabbè.
Quindi diciamo che 7 spose per 7 fratelli, 7 per 7 49, faranno 49 figli, no scherzo. No.
Soprattutto
quanto è simpatico!
Il remake è La vecchia Altranza, visto il racconto della trama. Comunque, indovinate voi adesso chi ha vinto il quiz, cioè questa parte del quiz, cioè 7 spose per 7 fratelli?
Edoardo!
No!
Giulia!
Ma neanche!
Simona!
Ma non mi fa ridere!
Elisa!
Ma non ti permettere!
Chris!
Ma neanche! Chris è andato a letto!
Ah, non lo so!
Ha vinto uno spogliarello mio e di Riccardo, precisamente.
L'urlo di tamburi.
Soprattutto però solo se si ha un letto in mezzo alla stanza, in modo che noi ci mettiamo ai lati del letto, mentre lei è legata come l'esorcista. Martina!
Complimenti! Un caro saluto molto affettuoso a Martina e continuiamo con...
Soprattutto con condoglianze per il premio.
Lo sapevi che...
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Beh, Paperino, ti è piaciuta la giostra matematica? Calma, Paperino, e vedrai che la matematica entra anche nei giochi. Cominciamo con un gioco che si fa su una tavola a quadri bianchi e neri. Non la dama, gli scacchi. Sì, gli scacchi. Cioè una gara matematica fra due cervelli. È un gioco praticato da secoli da nobili e plebei. Inoltre Lewis Carroll, egregio matematico e scrittore di favole, si servì di una scacchiera come ambiente per la sua celebre fiaba Attraverso lo specchio.
Questo sì che è il vero film per intenditori. Squitta, squitta!
Già indovinato.
Però basta.
Già
la maestra ha rimesso in riga gli alunni.
Già indovinato, peraltro.
Da chi?
Chi ha indovinato?
Da chi?
Già indovinato. La mate magica.
Un manca una grande. Chi è stato?
Chi è Eddie.
Questo
grande
bravo
Eddie.
E vediamo se riesce a indovinare anche questo che stai per ascoltare.
Il fizzo se l'è messo. Com'è col fizzo?
Peppe, anche la sigaretta, che non la va a fumare.
Ma dico l'obiettivo, il fuoco. Vuoi cambiare obiettivo?
Non devo cambiare obiettivo. Mi stai facendo confondere, Peppino. Chi sta buono?
Senti, Salvo, ma tu sei obiettivo.
Io sono obiettivo, sì.
E allora fotografa questa minchia.
Ma che ti sei offeso?
No. E allora sviluppala.
Capolavoro assoluto, decisamente assoluto, tristissimo, perché trattasi di storia vera. Da che film è tratto? Siamo in Sicilia, secondo voi che film è questo? Mentre aspettiamo il dito più veloce del web, radiovisionometro su 7 spose per 7 fratelli.
Ma a 4 tutta la vita proprio, mi ricorda talmente tanto l'infanzia.
100. Mattia, radiovisionometro.
Non l'ho visto, ho visto solo il sequel.
Ah, ok.
Di qui sopra, sì.
Ovviamente. Anche a me ricorda tantissimo l'infanzia, però 2. Soprattutto questi colori sgargianti.
Bellissimi.
Perché ricordiamo che fu tinto a mano da un esercito di Umpa Lumpa. Quindi solo per questo io do 5. Bellissimo, un capolavoro proprio entrato nella storia del cinema. Che quello di cui stiamo per parlare quasi veramente non merita.
Non merita.
E stiamo per parlare di 8 e mezzo di Federico Fellini. Film che ha cambiato totalmente il modo di guardare Federico Fellini dalla parte del pubblico, perché quando questo film esce lui viene accusato di narcisismo, autoindulgenza, a partire per esempio dal titolo, perché si chiama 8 e mezzo, perché è il suo 8° film e mezzo. Parla di se stesso, un film fortemente autobiografico, ma anche no, non si capisce bene dove, fino a che punto parliamo di Fellini e fino a che punto invece il protagonista non è Fellini. E poi c'è Mastroianni che con questo film si consacra questo duo inscindibile e veramente legato da alchimie malvagie, secondo me, perché i film di questa coppia sono tutti assolutamente straordinari.
Eccelso, se conoscete un uomo come Marcello Mastroianni, presentatemelo, perché
ne ho bisogno, grazie.
E insomma, passiamo dal numero 7 al numero 8 e mezzo, all'ottavo film e mezzo di Federico Fellini, che, come diceva giustamente Michela, è in parte autobiografico. Infatti, dopo aver girato La dolce vita e averne ottenuto un enorme successo, Fellini entra in qualche modo in crisi, vuole girare un film, ma ad un certo punto si dimentica quale film vuole girare.
lì viene il lampo di genio, appunto fare un film che parla di un regista che ormai sembra arrivato alla fine della sua carriera, un regista in crisi che non riesce a trovare idee, è stufo della propria vita privata, è stufo della moglie e decide di rifugiarsi in un luogo isolato da tutti dove poter riflettere. Un regista che si avvicina alla presentazione del suo nuovo film, della sua nuova idea, ma si ritrova appunto alla conferenza stampa senza un film. Il regista in questione è Guido Anselmi, ovvero Marcello Mastroianni, che anche nelle movenze, nel look, nel vestiario, in qualche modo ricorda
molto
Federico Fellini.
Il cappello nero, gli occhiali da sole.
Ma Marcello Mastroianni, che in questo film è attorniato da un esercito di personaggi reali e fittizi, immaginari. Infatti c'è l'amante impersonata da Sandra Milo, c'è la donna perfetta, Claudia Cardinale, c'è la moglie che a un certo punto, preoccupata per lui, decide di raggiungerlo per fargli compagnia. Ci sono i personaggi fittizi, i personaggi della sua fantasia che lo circondano costantemente e che nei suoi momenti di isolamento sembrano portarlo in un mondo lontano, in un mondo fantastico che è appunto il mondo della sua infanzia. Lui rivede i suoi genitori, parla con loro, chiede consiglio. È il film, a mio parere, più bello, più difficile è più onirico di Federico Fellini. È una sorta di film nel film, una novità assoluta per l'epoca, tanto
esattamente.
Che appunto, come abbiamo anticipato all'inizio della puntata, è stato seguito da tantissimi remake, ha ispirato tantissimi film che gli hanno reso omaggio. Prima esisteva il romanzo nel romanzo, Federico Fellini crea il film nel film. Racconta in parte quella che era la sua esperienza, ma la sua esperienza finisce nell'onirico, nelle fantasie di Guido Anselmi. E si perde alla fine in questo giro tondo dove Guido, che guidato da un bambino che probabilmente lui stesso da piccolo festeggia con tutti i personaggi immaginari che si sono susseguiti nel corso del film, la creatività ritrovata in qualche modo.
Omaggi su tutti che sono stati fatti a questo film sono sicuramente citazioni all'interno di tutto il film, di tutto il cinema di Woody Allen, per i personaggi inventati dalla propria mente, gli omaggi a se stesso, la crisi, ma diciamo quello che secondo me è il più bello dei film legati a questo è Il ladro di orchidee, perché è un film eccezionale, stupendo, dove viene quasi ripresa totalmente la trama di 8 e mezzo per riportarla in America in tempi odierni, per la meravigliosa sceneggiatura di Kaufman, che veramente ha dell'eccezionale. Se non avete visto questi film, guardateli assolutamente. Radiovisionometro su 8 e mezzo.
Beh, è un bel film, difficile da un voto 8 e mezzo, secondo me. Più di 4 sicuro.
Mattia.
4.
Arianna.
5.
5. Sono assolutamente d'accordo.
Io 4 su 4.
Ha cambiato la scala.
Il voto di...
Allora, mentre io davo un po' di comunicazione di servizio ai vincitori dei nostri quiz, quindi nella fattispecie Edoardo, Elisa, Giulia e Martina finora, e cioè dicevo che la prassi prevede che il vincitore ci fa una copia delle sue chiavi di casa e noi, quando meno se l'aspetta, ci presentiamo con cappello police e perizoma e facciamo spogliarello. Non è uno spogliarello a richiamo, quindi passeremo l'estate così in tour. Abbiamo il vincitore, beati loro, infatti. Abbiamo la vincitrice per quanto riguarda l'ultimo Sapevatelo, che appunto ricordiamo è 100 passi ed è Elisa.
Ok, complimenti Elisa, anche tu hai vinto uno spogliarello di questi due macissimi uomini che noi abbiamo la fortuna, guarda, di avere qui con noi ogni martedì a partire dalle 22:15 fino alle 23:30, e adesso facciamo un'altra pausa musicale prima degli ultimi indizi di Losa Pavica. Thank you.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Ciao. Ci stanno dei babbuini che si tirano i cocci. Poi il film finisce. E ce n'è però un altro, però diverso, tipo spaziale, con l'astronavi. Che infatti allora ci stanno certi che vanno a fare un viaggio misterioso, misteriosissimo. Che infatti devono fare una cosa che non si può dire a nessuno. E poi si scopre che sta cosa misteriosa era un coccio. Che infatti i cocci sono terribili.
E questo era Johnny Palomba in una delle sue epiche recensioni. Di che film stava parlando secondo voi? Secondo me è stato talmente chiaro lui che non c'è nient'altro da aggiungere. Ascoltiamo il prossimo.
Menti affamate, benvenuti dal Dottor No, dove il cibo fresco per la mente viene servito 24 ore al giorno in 40.000 locali sparsi nel mondo. Chiedete al Dottor No, non c'è nulla che non so.
Dimmi dove posso trovare la fata turchina.
Domanda tu fai, pagare dovrai. 2 per 5, una gratis avrai.
2 domande costano 5 nuovi bigliettoni e la terza domanda la offre la casa. Oggigiorno, David, nulla costa di più dell'informazione.
Questo sì che è veramente difficile. Dico solo che c'è un collegamento ipertestuale fra il film di prima e questo. Cioè, questo film è stato scritto in realtà dal regista del film di prima, però poi l'ha fatto un altro, che è
Steven Spielberg.
Troppi indizi qua.
Ed è uscito in un anno che rimanda al film di prima.
Ma non diciamo proprio nient'altro, perché penso che veramente tratta... Ecco.
Vi dico risposta. Solo che il primo è stato indovinato da una persona che oggi, che è stato ribattezzato il dito più veloce del web, che oggi ha fatto poker. Ne ha indovinati 4 su 7, cioè Edoardo, che ha detto 2001 Odissea nello spazio.
Applausi.
Il secondo ancora no.
Edoardo, hai vinto un abbonamento agli spogliarelli di Carlo Mattia.
Sarà molto contento, Edoardo.
E sì, sì. Adesso mentre pensate a questo film che sarebbe dovuto, che è stato scritto dal regista del film appena indovinato da Edoardo, però poi fatto da Steven Spielberg, noi andiamo tutti al cinema.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, in trasferta all'Arenaria, mercoledì 30 giugno alle 21.30, Segreti di famiglia di Francis Ford Coppola.
Giovedì 1 luglio alle 21.30, Jackie Brown di Quentin Tarantino.
Venerdì 2 luglio alle ore 21.30, Oltre le regole di Orel Moverman.
Sabato 3 luglio, sempre alle 21.30, Questioni di punti di vista
di
Jacques Rivette.
All night long.
Domenica 4 luglio alle 21.30, Up di Peter Docter e Bob Person.
Lunedì 5 luglio, sempre alle 21.30, Comando e controllo di Alberto Pugliafito.
E poi andiamo al Cinematografo Comunale Sant'Angelo per la rassegna Fuori dagli schermi, rassegna permanente di cinema indipendente irregolare, Non è ancora domani, La Pivellina, fino al 30 giugno 2010, spettacolo unico, ore 21.15.
Al Cinema Frontone, sempre organizzato da Cinegatti, La prima cosa bella, mercoledì 30 giugno 2010, ovviamente, alle 21.30.
Per fortuna, aggiungerei.
Giovedì 1 luglio nel Paese delle Creature Selvagge.
Sembra Fonica News, vi dico solo.
Regia di Spike Jonze, spettacolo ora 21.30.
Venerdì 2 luglio 21.30, Sex and the City 2.
Finalmente tutti al cinema, è finito perché stavo sudando. Ci sarà sabato 3 luglio 2010, Baciami ancora, regia del fantastico Gabriele Muccino, spettacolo alle ore 21.30.
Domenica 4 luglio non ci sarà la proiezione di un film, ma Stand Up Against Racism Music Festival, ovvero un festival contro il razzismo.
E ci sarà anche Brusco. Tanto così.
Brusco si dice. Come All Over and Over.
Scusami.
Allora, io do annuncio che Dulcis in Fundo, il film più difficile di oggi, vi sapevate, lo sapevi che? È stato indovinato. Tra l'altro l'unico, quindi non il più veloce, ma proprio l'unico che l'ha indovinato, e cioè quest'uomo, questo ho vinto qualche cosa vivente che abbiamo e che ci scrive da Ferrara e che ha un nome, si chiama Eddie, che ha indovinato grazie, penso, soprattutto anche agli indizi che avevate dato, Artificial Intelligence.
E adesso io voglio AI. Da Edoardo una confessione che deve essere sincera e spassionata. Hai usato internet? Perché se l'hai fatto, purtroppo hai vinto la gloria, ma non il vostro agoniato spogliarello.
E sicuramente ci dirà che ha utilizzato Wikipedia.
E adesso invece continuiamo a parlare di matematica e siamo nel 1997 per la regia di Gus Van Sant e la sceneggiatura, per la quale poi hanno vinto anche appunto l'Oscar come miglior sceneggiatura, di Matt Damon e quel bonazzo di Ben Affleck. Ci ho avuto un attimo un embolo. E parliamo di Will Hunting, genio ribelle. Siamo a Boston, guarda caso al MIT, dove era ambientato anche A Beautiful Mind. Sarà che le cose, insomma, di matematica succedono tutte là.
Massachusetts Institute of Technology.
Esattamente, lei ha sciolto l'acronimo in maniera meravigliosa. Questo film è un film che parla di... ma possiamo dire di proletariato e genio, io lo oserei definirlo, perché è un ragazzo completamente folle ma geniale che pulisce i pavimenti appunto a questo MIT. Un giorno troverà un problema sulla lavagna di questo istituto e riuscirà a risolverlo. Quel problema era stato messo lì dal professore per stuzzicare un po' la curiosità dei suoi alunni, per vedere se sarebbero riusciti a risolverlo. Lui ci riesce in pochissimi minuti e verrà subito cercato di contattare e trovato, ma non si presenterà. Verrà messo un nuovo problema, lui lo risolverà di nuovo, ma questa volta verrà beccato in flagranza di reato da questo appunto professore, che però penserà che sta cercando di imbrattare la lavagna, non che stia realmente risolvendo questo problema. Invece poi si rende conto che ci è riuscito. La storia di questo personaggio perché è così complicata e così bella? Perché appunto al genio qui si unisce davvero la sregolatezza e la follia. Passa le sue serate ad ubriacarsi, a bere, e nel tempo libero legge tutto. Parte dalla storia fino ad arrivare alla matematica, veramente tutto. Conoscerà una ragazza della quale si innamorerà, ma questa storia andrà piuttosto male, perché lei avrà si sentirà in difficoltà di fronte a lui, perché è costretta a studiare, a studiare, a studiare per raggiungere neanche un decimo di quello che lui fa in pochi minuti, e verrà costretto ad andare da uno psicologo, interpretato magistralmente da Robbie Williams, che farà conoscere a questo personaggio un mondo diverso da quello della follia e della non accettazione. È quasi come un sociopatico, lui odia le persone che gli stanno accanto. Il film si conclude con un happy ending che però Gus Van Sant riesce a ovattare, diciamo. Non è un finale americano classico. Sì, il film finisce bene, lui capisce sostanzialmente i suoi errori e diventa una persona nuova nel finale del film, però è quasi una degna conclusione, più che un happy ending candido e sdolcinato, secondo me.
Radiovisionometro per questo film?
Allora, io gli do... quanto ho dato a Beautiful Mind, ve lo ricordate?
No.
Perché è più bello
di... il podcast.
Mi vado a riascoltare al volo. Perché è più bello di A Beautiful Mind, quindi almeno 4.
Mattia?
3, e stavolta l'ho visto.
Ok. Arianna?
È sciapito, secondo me.
3.
Io quoto 3 stelle anch'io, perché secondo me invece Beautiful Mind è più bello, anche perché Russell Crowe è più bravo di Matt Damon in questo film. Però sicuramente è un bel film, non ti lascia tantissimo, per carità, però
è senza sale, diciamo, come quando mangi la bistecca, così che tu dici sì, mi sto...
Ok, sì, una metafora che riflette appieno. E siamo arrivati in dirittura di arrivo, vi abbiamo parlato di tutti i film legati alla matematica che potevamo e volevamo raccontarvi. Sicuramente ce ne sarebbero stati di altri migliori e più belli, per esempio di Mathematic,
però il destino ha così deciso per noi. E un'anticipazione sulla prossima settimana. Ve lo ricordate, Radiovisioni maschio e femmina? Ritornerà quel tipo di format, ma questa volta collegato alla comicità. Mattia, devi salutare qualcuno?
No, io volevo soltanto fare i complimenti a tutti coloro che hanno vinto il Lo sapevi che di questa settimana, cioè Eddie, che ha fatto quasi l'emplen ma non ci è riuscito. La prossima settimana vedremo se ci riuscirà. Ne ha indovinati ben 5 e poi a pari merito con 1 Simona, Giulia, Martina, anzi no, 2 Elisa, secondo posto. Poi a pari merito 2 Giulia e quindi poi Simona e Martina che seguono a ruota con 1. E appunto ricordiamo che noi faremo, sto facendo il conto totale che non riviene, però comunque in ogni caso noi soddisferemo tutte le vostre esigenze.
Io ho paura, secondo me la birra lo rende sobrio in realtà, perché quando non beve è peggio. E Radiovisioni si conclude così e ci salutiamo, ci sentiamo martedì prossimo. Good night and good luck.
Ciao.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.